Siamo con Andrea Cigni, direttore artistico del Festival Orizzonti di Chiusi. La prima domanda, Andrea, è relativa a questa edizione, la numero 12, che presenta un netto cambio di direzione in molti sensi. Uno di questi è il tuo arrivo. Come hai fatto in concreto ad arrivare qui?
Sono arrivato con una modalità abbastanza desueta per il teatro e per i ruoli che sono quelli dirigenziali, insomma, in teatro. Sono arrivato con un concorso, un bando che prevedeva appunto la presentazione di un programma, la presentazione di titoli e che quindi presupponeva in un certo senso un lavoro precedente che potesse dare già un'idea, una valutazione a chi poi sceglieva la direzione artistica del festival di quello che poi sarebbe stato un po' il percorso da fare nel triennio appunto del festival stesso. Per cui già ho trovato un elemento di sanità, di salute, perché di solito questi ruoli sono sempre attribuiti, lo sappiamo, un po' per conoscenze politiche, un po' per amicizia, un po' per vassallaggio, quindi si va da un titolare che poi passa un po' allo scettro a un altro titolare e conosciamo un po' le dinamiche. In realtà arrivare qua con questa rottura di un sistema che in Italia è abbastanza consolidato è stata già la prima novità. Io ho raccolto un po' una memoria storica di questo festival che aveva forse più la caratteristica di essere una rassegna di eventi nel tempo un po' limitato. Allora io ho deciso di restituire il valore della parola festival a questa manifestazione. Il festival di per sé, e parlo da ex studente di Bologna e docente adesso di organizzazione e economia dello spettacolo, il festival di per sé ha la caratteristica di avere delle residenze, cioè di avere delle persone che stanno, che creano, che vivono una realtà teatrale, cittadina, un tessuto antropologico, urbano, e in questa città, in questo luogo, mettono a frutto la fase conclusiva di un lavoro che loro hanno magari già iniziato precedentemente. E in questo mettere a frutto il loro lavoro, diciamo, si scambiano e si conoscono con le altre realtà artistiche che sono ospiti del festival. E nel conoscere le altre realtà artistiche che sono presenti all'interno del festival, si interfacciano con un territorio che li accoglie. E allora il festival si radica, allora il festival è un elemento, è un momento di scambio, diventa un elemento culturale rilevante, non soltanto per il territorio che lo vive, ma un po' per il panorama e per la scena teatrale italiana in generale. E quindi il festival ritrova veramente la sua identità e viene riconosciuta la parola festival il valore che veramente merita, insomma.
Giovanna Rossi, la presidente della Fondazione Orizzonti d'Arte, che è responsabile di questo festival, nella presentazione di questa 12ª edizione dice: Andrea Cigni ha accettato la sfida del cambiamento di un festival ormai consolidato. Questo tuo arrivo avrà, immagino, portato anche delle resistenze, delle difficoltà.
Le difficoltà sono state prevalentemente legate a l'inserimento di una nuova idea in un territorio che non è così pronto, insomma, non siamo in una realtà dove la cultura è il pensiero principale. Strano, perché è una città Chiusi, piccolissima, che però ha una tradizione artistica, culturale, storica, archeologica incredibile. Per cui diciamo che la più grande resistenza si traduce in una parola, che è la diffidenza. La diffidenza di persone che ti vedono come un elemento esterno, come un elemento alieno rispetto a un tessuto sociale già consolidato. E allora il primo compito è stato quello di conoscere questo tessuto urbano, sociale, civile, interfacciarsi con le persone che sono nel territorio, con le realtà culturali, economiche, politiche, perché comunque importante è conoscere il territorio in cui si va, perché la prima cosa che si deve fare, secondo me, quando si parla di festival è poi creare una sorta di fedeltà e un affetto nei confronti di questa manifestazione. Attenzione, non necessariamente rimaniamo simpatici a tutti o ci vorranno tutti bene, ma il festival è anche questo, è anche un momento di confronto, di scontro, di polemica, di critica. Almeno c'è qualche testa che pensa, insomma, c'è qualche anche dissenso, perché dal dissenso poi nasce sicuramente anche qualcosa di interessante.
Il tema di questa edizione 2014 è tra mito e favola. Nella presentazione tu hai scritto: abbiamo invitato gli artisti a creare seguendo il tema di quest'anno. Puoi fare qualche esempio di come ciò si è realizzato?
Ho dedicato questo festival un po' alla città, l'ho vista come una realtà mitica perché arriva da millenni di storia e ho detto sarebbe una favola fare un festival qua, per cui ho detto c'è il mito e c'è la favola. In realtà poi lo scherzo si è tradotto in un tema che lasciava molta possibilità agli artisti di dire il proprio pensiero, di dire la propria idea, di lavorare su un tema che fosse il più libero, il più ampio possibile. Tutti hanno accettato questa sfida perché hanno cercato qualcosa nel loro lavoro che avesse a a che fare con il mito e la favola. Penso a Macbeth di Chiara Guidi e del Raffaello Sanzio. Per lei era un mito questo testo di Shakespeare, che poi di fatto è una favola molto drammatica, molto negativa, molto malata per certi aspetti. In questo, per esempio, titolo, Macbeth su Macbeth su Macbeth, ci sono il mito e la favola insieme. Il fatto di poter raccontare una storia che è mitica per tutti, così famosa, la drammaturgia inglese della fine del Cinquecento, ormai è risaputa e conosciuta da tutti, e il fatto di poter raccontare una favola molto strana, molto drammatica, molto negativa, in realtà per lei ha rappresentato un momento molto alto della propria produzione. E così tutti hanno accettato questo tema. Ho parlato con Roberto Latini, cosa fosse per esempio per lui un mito. Lui ha detto: per me sarebbe un mito rappresentare Pirandello, questo progetto nel cassetto al quale sto lavorando, che sono I giganti della montagna, che poi di fatto è una favola incompiuta. E per lui Pirandello, e per tutta l'Italia, voglio dire, nella nostra letteratura, Pirandello, Goldoni, Alfieri sono un po' i pilastri della nostra letteratura. Non abbiamo moltissimi, ma abbiamo una bella produzione letteraria. Allora Pirandello è sicuramente un mito. I giganti della montagna, rappresentato dai più grandi registi italiani, anche quelli che non ci sono più, era un altro stimolo mitico. E allora questa favola, che per esempio Roberto ha voluto mettere in scena, riassumeva anche qua il mito e la favola. E poi su questo ci siamo un po' mossi nelle mostre, negli incontri, negli altri appuntamenti dei teatri di vita, con questo testo di Elfriede Jelinek del 2004, che parla di Jacqueline Kennedy, un po' un mito anche lei, se vuoi, è un mito molto più contemporaneo rispetto agli Etruschi, insomma, che abbiamo qua nella città. Per cui diciamo, tutti hanno cercato qualcosa che fosse mitico e favolistico allo stesso tempo nel loro lavoro.
In questa edizione del festival vengono indagate diverse discipline: il teatro, la musica, la danza, l'opera, attraverso spettacoli, concerti, laboratori, incontri, poi ci sono mostre, eccetera, eccetera. Ci sono alcune specifiche proposte che ibridano diverse discipline.
Quando si fa teatro, quando si fa musica, quando si fa danza, è difficile scindere tutti i linguaggi, nel senso, il teatro che fa solo parola, o la danza che fa solo movimento, o la musica che fa solo musica. Non fosse altro perché la musica si fa attraverso un movimento del corpo, ma la musica è complementare spesso alla danza. È il caso per esempio della prima che abbiamo fatto col tempo di Virgilio Sieni, in cui un violoncello è in scena, lo stesso violoncello poi lo ritroviamo anche nel Macbeth di Chiara Guidi. E quindi è difficile pensare a uno spettacolo che non contempli almeno due, tre elementi e linguaggi. La stessa opera è fatta di parola, poi soprattutto un'opera come il Gianni Schicchi o il Piero Luner, che è espressionismo puro, è fatto di parola, di musica e di azione, per cui anche la conoscenza e il controllo del proprio corpo nei cantanti lirici diventa fondamentale, come per un attore. E allora direi che non possiamo annullare l'idea che il teatro fa solo parola e la danza fa solo movimento e la musica fa solo musica. Ogni spettacolo ha tutti i linguaggi insieme, visivi e cognitivi, espressivi. È la ricchezza di un festival poter presentare degli spettacoli in cui molti linguaggi comunicano insieme allo spettatore il significato di quello che stanno rappresentando.
Nella presentazione del festival parli di un'occasione per chi vuole arricchire le proprie conoscenze.
Un festival è un'occasione di arricchire le proprie conoscenze per tutti, per noi che lo facciamo, per chi fruisce gli spettacoli, e quindi per gli spettatori, per il pubblico e per chi li fa gli spettacoli. Avere qua 8 ambiti performativi, 8 generi, contenitori, chiamateli come volete, rappresenta un arricchimento, per esempio per un artista lirico, poter vedere come si muovono gli attori in scena, e viceversa per gli attori in scena, a capire che tipo di uso si può fare della voce anche in senso molto molto raffinato. Il pubblico si arricchisce vedendo tanti spettacoli, perché il pubblico della prosa magari non è avvezzo ad andare alla lirica, e il pubblico della lirica andare agli spettacoli di prosa, agli spettacoli di danza, per cui c'è una circuitazione in questi contenitori molto aperta, molto libera. Infatti ogni giorno ci sono danza e prosa insieme, lirica e prosa insieme, per cui magari ho la speranza che il pubblico di un contenitore venga travasato nell'altro contenitore, non fosse altro per curiosità, perché quello che io cerco molto è la curiosità dello spettatore stesso, per cui insomma uno spettatore attento, sicuramente più consapevole. E allo stesso tempo il fatto di poter vedere dei cantanti o degli attori che vanno a vedere le prove delle altre compagnie, per rendersi conto che l'arte in realtà, nonostante i generi, non ha grandi confini.
Il festival si concluderà domenica 10 agosto. C'è qualche appuntamento che in particolare ti va di segnalare?
Avendoli programmati direi tutti. Posso semplicemente ricordare gli avvenimenti principali, lo spettacolo che abbiamo coprodotto con Teatri di Vita, con Eva Robbins, la Madori e la Durano, per la regia di Adriatico, che tanto fa chiacchierare, insomma, l'ultima intervista di Eva su Repubblica sicuramente ha suscitato molta curiosità. Ascanio Celestini con l'Orchestra della Camera del Maggio Musicale Fiorentino per questa edizione di Pirino il Lupo. Ascanio certo non è narratore per bambini, nel senso il suo teatro è un teatro di denuncia politica, di denuncia sociale, per cui vederlo raccontare una favola per bambini con un'orchestra sarà sicuramente un evento, un avvenimento. A lui è destinato poi il premio di questa edizione del festival, perché c'è un percorso che lui ha maturato nel corso dei vari linguaggi, dal cinema al teatro alla musica, che volevo venisse riconosciuto da questa prima edizione del festival. La compagnia del festival sulla quale noi abbiamo puntato molto, una compagnia che è fatta dalle qualità di questo territorio, da attori di questo territorio: Simona Bucci al Chiostro di San Francesco con questo Enterlé di Macbeth, il pianista Maurizio Baglini con il violoncello Silvia Chiesa, per cui la musica, la danza, poi ovviamente Roberto Latini con i Giganti della Montagna il 9 e il 10 agosto. Poi il 10 agosto ovviamente la serata conclusiva con Ascanio, alla fine il prodotto forse più tipico di questa terra, il vino, chiuderà, visto che è la notte di San Lorenzo, con un brindisi sotto le stelle dedicato a tutti gli ospiti del festival, insomma, perché ci vuole anche quello. Un festival è anche un momento di distensione, non soltanto di creazione artistica e di acculturamento, insomma.
Abbiamo conversato con Andrea Cigni, direttore artistico del Festival Orizzonti di Chiusi. Chi volesse informazioni sulle molte proposte del festival può senz'altro visitare il sito, che è www.fondazioneorizzonti.it. Qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.